Esatto, qui si possono incontrare storie vere o inventate. C'è il cinema che racconta storia, c'è la TV, ci sono le serie TV, ci sono i podcast, quindi si possono ascoltare anche le storie, come state facendo in questo momento. C'è YouTube, un'altra piattaforma che spesso sottovalutiamo. C'è la musica. Benvenuti a trascorrere una buona oretta e mezza con noi. Io sono Sara Tognola, questo è Spoiler. Classiche sonorità anni 80, era il 1983, scusate, Industry State of the Nation, e sono le 13:34. Io vi voglio raccontare di un poema, è più ampio, è più raccontato, è più storia, no? Un poema ispirato al Medioevo che lo scrittore e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht ambientava nella Polonia del 1939, invasa dai nazisti. E in questo poema Bertolt Brecht racconta l'odissea di un gruppo di bambine che attraversa un panorama devastato dalle guerre. Erano bambini polacchi, bambini ebrei, tedeschi, e non tornarono mai a casa. Ebbene, l'immaginario e molte parti del poema sono stati ripresi da Vinicio Caposella nella canzone che anticipa l'album, presentato ufficialmente proprio lo scorso 24 febbraio, a un anno quindi dalla guerra in Ucraina. Si intitola La crociata dei bambini, dove l'innocenza si confronta con, cito, la peggiore delle catastrofi.
Partirono all'alba in crociata i bambini, gocce gelate, chi li troverà? Partirono in fila, sepolti di neve, i soli scampati alle bombe e dai soldati. Volevan fuggire dagli occhi la guerra, volevan fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidarli e la strada non sapeva trovare. Una bambina di 11 ad una di 4, come una mamma portava per mano, ed un piccolo musico col suo tamburo batteva sordo al timore di farsi trovare. E poi c'era un cane, ma morto di fame, che per compassione nessuno ammazzò. E si faceva a scuola, tutti alla pari, sillabavan maestri e scolari, piaci e... ma né pane né carne, non chiamate ladro chi deve rubare, per dare alle bocche di cosa mangiare, farina ci vuole e non solo bontà. Si persero in tondo nel freddo di neve, nessuno più vivi li poté trovare, soltanto il cielo li vede vagare nel cerchio dei senza meta, dei senza patria, e cercano insieme una terra di pace, non come quella che hanno lasciato, senza fuoco e rovina, di colosseo ed immenso, dietro di loro diventa il corteo.
Non ve la voglio spoilerare tutta questa canzone di Vinicio Capossela, La crociata dei bambini. Potete, tra l'altro c'è un video bellissimo anche su YouTube, però devo dire, ve lo dico, Vinicio Capossela con questa crociata dei bambini è proprio riuscito a entrare negli occhi e nel cuore dei bambini. Questo verso meraviglioso, volevan fuggire dagli occhi la guerra, lo trovo veramente eccelso. Dunque, voglio anche raccontarvi però di storie positive, di storie gioiose, di storie come gli sguardi e le voci di tutti quei bambini che da esattamente 60 anni intrattengono i pubblici di piccoli e di grandi con note che io credo la maggior parte di noi ha in memoria.
Torero Camomilla.
Uè, 13:39, lo Zecchino d'Oro, 60 anni proprio lo scorso primo marzo, una storia bellissima davvero, è la storia del piccolo coro dell'Antoniano e soprattutto la storia di una donna, di Marielle Ventre, alla cui memoria oggi è intitolato il coro, perché fu lei ad accogliere il sogno dei bambini di Bologna di continuare a stare insieme tutto l'anno per cosa? Per cantare. Cantare. E oggi questo coro è diretto da Sabrina Simoni ed è uno dei cori più conosciuti al mondo, è composto da ancora oggi, come 60 anni fa, da circa 65 bambine e bambini dai 4 ai 12 anni e porta avanti il progetto originario della sua fondatrice, cioè fare di quella che è l'esperienza corale, un vero e proprio percorso di crescita, con naturalmente lo sguardo sempre attento all'evoluzione dei linguaggi musicali e naturalmente ai contenuti educativi, chiaro. E il piccolo coro, tra l'altro, dal 2003 Goodwill Ambassador dell'UNICEF, cioè ambasciatore di buona volontà, tradotto letteralmente, e negli anni si è esibito poi con i più importanti protagonisti anche della scena musicale, penso a Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà, senza dimenticare poi l'intensa attività discografica e concertistica. Però voglio chiedere a voi, chi tra voi o tra noi non ha mai avuto tra le mani anche un solo vinile dello Zecchino d'Oro? E chi tra voi non ha mai sognato di cantare nel coro dello Zecchino d'Oro? Una scuola di canto e di vita. Shakira, da ballare, da cantare come i bambini dello Zecchino d'Oro. Vi voglio ancora dare dei dati, perché io proprio mi sono stupita e continuavo ad andare a controllare, ho detto ma è vero, a controllare più fonti. Adesso vi do dei numeri, perché nel 2022 il canale YouTube dello Zecchino d'Oro, parliamo ancora dei 60 anni dello Zecchino d'Oro, ha superato, attenzione, i 2 miliardi di visualizzazioni, e sulla piattaforma si possono ascoltare, ve lo do a titolo informativo, tutte le canzoni presentate, sia quelle vincitrici sia quelle in gara, e gli oltre, attenzione, 1000 video sono stati visualizzati per un tempo complessivo pari a, secondo voi, 6000 anni. Continuo, perché proprio su questa piattaforma, sulla piattaforma YouTube, ci sono anche I ragazzi dello Zecchino d'Oro. È un film, io ve lo consiglio, molto molto bello, molto ben costruito, molto ben fatto. È un film che io avevo scoperto tra l'altro qualche anno fa, perché è del 2019 su Netflix. È un film biografico diretto da Ambrogiolo Giudice, con l'attrice brava Matilde De Angelis, che interpreta Marielle Ventre, e appunto racconta della nascita del piccolo coro dell'Antoniano, ideata anche, ho dimenticato, il mago Zurlì, Cino Tortorella. E in questo film la storia è questa: siamo a Bologna, anni 60, c'è questo bambino, si chiama Mimmo, e lui è figlio di immigrati siciliani, è un bambino di 9 anni che preferisce far casino, le marachelle allo studio, e a un certo momento Mimmo viene sospeso in seguito all'ennesima bravata, e così la mamma, disperata, decide di iscriverlo a un concorso canoro. Ciò che non immagina né la mamma né Mimmo è che quello spettacolo chiamato Lo Zecchino d'Oro sarà destinato a entrare nella storia. I ragazzi dello Zecchino d'Oro, film biografico del 2019, che potete vedere o rivedere su YouTube.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Sono gli anni dello Zecchino d'Oro, Otis Redding, anche lui, The Dock of the Bay. Sono gli anni appunto dove si sono prodotte delle cose bellissime, non solo il coro dello Zecchino d'Oro. 13:49, sono Paola Chiara ora a cantarci o a ricantarci il brano proposto all'ultima edizione del Festival del Canoro di Sanremo.
La pista non è più buia e l'ansia contessa. Nulla, la musica muove la sola illusione di averti con me. Non dici niente, però dentro i tuoi occhi c'è un fuoco, una strobo, un riflesso di noi e tutti i colori di questa città. In questa notte di sole,
I'm
Beh, questo furore di Paolo e Chiara potrebbe benissimo andar bene anche a un Eurovision.
Ha un po' quel tiro
vero?
Lì.
Buongiorno Sandy Aga.
Buongiorno a tutti. Ha un po' quella vena
vero?
Lì.
Vero?
Sì,
anche
sì.
La presenza scenica. Prego, volevi dire una cosa?
No, volevo dirti. No, sai, ho detto, sai, potresti dire questa cosa che secondo me è interessante. Visto che dopo avremo la possibilità di intervistare al telefono Remo Forrer, che è il giovane ragazzo che andrà a rappresentare la Svizzera al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a maggio, che Eurovision Song Contest nasce proprio grazie al Festival di Sanremo. Sanremo c'è, mi sembra, dal 51.
Invece questo dal 54.
56.
Da 6, chiedo scusa.
E ci hanno messo un po'. Hanno detto, hanno guardato una volta, hanno guardato un'altra volta e poi hanno detto, però quasi quasi, e hanno guardato ancora un paio di volte. E niente, dunque prima edizione, lo diciamo sempre con un pizzico di orgoglio, nel 56 la prima edizione dell'Eurovision Song Contest a Lugano.
A Lugano, al Teatro Kursaal, presentato da un pioniere dell'allora Radio Montecenere, visto che quest'anno sono i 90 anni di Radio Montecenere, Lohengrin Filippello. Vi racconteremo anche di questo. Erano altre atmosfere, però mi viene in mente, ecco, proprio la costruzione del palcoscenico assomiglia molto a Sanremo delle origini.
Sì, con l'orchestra,
esatto.
Perché a un certo punto anche lì si partiva con l'orchestra e pensa che erano in sette. Erano in sette a partecipare a quel primo Eurovision Song Contest. Ogni paese aveva due canzoni,
due brani che non dovevano superare i tre minuti.
I tre minuti e mezzo, tre minuti e trenta, sì. Dopo, a un certo punto, hanno ridotto a tre. Adesso quasi tutte le canzoni durano meno di tre minuti. Perché? Perché sono diventati tantissimi i paesi e dunque non ci stanno tutti in una serata intera e dunque non potevano neanche farle durare troppo.
E i Duran Duran dove li mettiamo? A quale festival potremmo presentarli?
I Duran Duran li mettiamo al Glastonbury, che va bene lì, eh? Va bene.
Perfetto.
Così.
Prego.
Reflex.
E certo che ne sono cambiate di cose dal 1954 a questa parte. Si parlava della nascita dell'Eurovision Song Contest proprio qui a Lugano, al Teatro Kursaal di Lugano. Era il 24 maggio quella sera. E pensate che oggi questo grande evento televisivo raggiunge un pubblico di quasi 160 milioni di persone ed è uno fra i più spettacolari eventi televisivi al mondo. Questa edizione 2023, ne parleremo anche dopo con Sandy Alpermat e chi rappresenterà la Svizzera, si terrà a Liverpool perché il Regno Unito ha sostituito l'Ucraina che lo scorso anno ha vinto il concorso ma che per evidenti motivi di sicurezza non potrà ospitare l'evento. E la prima semifinale con la partecipazione della Svizzera, così potete prendere nota, agendare, si terrà il 9 maggio, la seconda si svolgerà due giorni dopo, mentre la finale è in programma per il prossimo 13 maggio. Fra poco l'aggiornamento informativo, poi spoiler, torna con voi.
Rete 1,
le 14. Ed è sempre l'ora di spoiler questa, sono sempre io, Sara Tognola, fra poco raggiunta da Sandy Altermat e poi da Stefano Ferrando che oggi nel suo appuntamento delle 14.30, 4x1, ricordate perché dovete poi scrivere degli indizi, ci svelerà il secondo indizio della settimana. Apre, ma siamo tanto negli anni 80, questo pomeriggio fa piacere, questa volta con Stevie Wonder, Master Blaster. We'll be right back. Vedo un titolo nuovo, Water Gun.
Scusa? Dove? Cosa?
Vedo un titolo, perché questa mattina hanno presentato il brano con cui si presenterà.
A mezzogiorno, sì, da mezzogiorno si sa.
È ancora mattina, questo. È ancora
esattamente
mattina.
No, volevo solo mettere i puntini su lei, sai com'è.
Remo Forer, che poi sentiremo.
Esattamente.
Però io ho voglia di parlare di questo Eurovision Song Contest, ma soprattutto immaginarmi le atmosfere di quel Teatro Kursaal a Lugano nel 1956, il 24 maggio, presentava Lohengrin Filippello, c'era la regia di Franco Marazzi. Pensate, questi nomi che appartengono alla storia prima della nostra radio, quest'anno ricordiamo 90 anni di Radio Monteceneri, poi della nostra televisione.
1956, la giuria era composta da due delegati di ogni paese che giudicavano con punti da 1 a 10. Dunque questa cosa dei punti c'è fin dall'inizio. Dopo sono diventati 12 i punti massimi che si possono ricevere, ed era appunto quella volta in cui c'erano 7 paesi, quella volta in cui vinceva per la prima volta Lisa Sia. Così,
e quindi la vinceva Svizzera. La Svizzera, non Lisa.
Forse per gentilezza, per educazione, chi lo sa.
Dici che è stato, ma lì no. Non votava ovviamente il pubblico.
No, c'era la giuria, ma effettivamente questa signora Lisa Sia, pensa che dal 56 all'anno scorso o 2 anni fa, quando è venuta a mancare.
2018.
Lei, sì. Ecco, vedi, già 4 anni fa,
sì.
5, lei era conosciuta e ancora girava il mondo come la persona che ha vinto il primo Eurovision Song.
Ecco, lì c'era una memoria un po' diversa. Oggi si dimentica chi vince e poi basta, aspettiamo già il prossimo vincitore.
Tu sai, ti ricordi chi ha vinto l'anno scorso?
Chi?
Vedi?
L'Ucraina, sì, ma non il nome, certo. No, l'ho detto prima, semplicemente per quello. Ho detto si farà Liverpool perché per ragioni di sicurezza non si può. Ecco,
la Kalusha Orchestra. Sì.
Però volevo dire, poi Rosa Mina Scherer, lì si chiamava questa prima vincitrice dell'Eurosong, Lisa Sia.
Ah.
Di Rapperswil?
Sì.
Ah?
Rapperswil.
Ecco.
Allora, io in uno degli Eurovision Song Contest che ho avuto il piacere di vivere in prima persona.
No, tu sei un'esperta, tu hai vissuto.
Ma sono
io,
un'esperta.
Quante domande posso farti sull'Euro? Perché io sono troppo curiosa.
Era parte della mia famiglia, era una tradizione guardare l'Eurovision Song Contest.
Quello sì, ma tu ci sei andata anche in rappresentanza della RSI.
Esatto, sono andata la prima volta, ne ho fatti 5 di fila dal 2006, e la mia prima volta è stata esplosiva.
Raccontare,
è stata una roba.
Raccontare, grazie.
Atene, e allora c'è l'apertura che spesso è un grandissimo spettacolo da parte del paese ospitante, e dunque c'erano i miti, gli dèi, c'era di tutto che volava.
Peccato
sopra.
Peccato che non c'è il video, perché stai mimando.
Era uno spettacolo incredibile. Come se non bastasse, quello fu l'anno in cui vinsero i finlandesi mostri. I lordi erano dei mostri, ma con delle maschere vere, Sara. Adesso non so se qualcuno di voi che sta ascoltando se li ricorda. Facevano paura, facevano hard rock, c'erano le fiamme sul palco, c'era una roba che non si era mai vista, ed è stata una grande svolta per l'Eurovision Song Contest, una delle poche svolte, perché l'altra svolta invece è arrivata grazie agli ABBA. Gli ABBA nel 74 invece portarono un'altra svolta, perché prima era un evento tutto un po' così, con la camicia e la cravatta, l'abito lungo, non
esatto.
Ci si muoveva tanto, si stava lì, no. Si obbediva. Sono arrivati gli ABBA con i pantaloni a zampa, le zeppe, i capelli dappertutto, tutti i colori del mondo e la loro musica, e hanno osato. Cioè, quello che per noi oggi è normalissimo, per gli ABBA.
Cosa hanno cantato? Non mi ricordo.
Waterloo.
Ah, giusto,
sì,
è vero.
E hanno anche vinto.
Giusto.
Hanno anche vinto. Non tutti quelli che hanno vinto sono passati alla storia, bisogna dire. Molti sono andati dimenticati all'istante. Cioè, i Lordi non sono andati avanti, ma ad esempio io ho vissuto poi a Helsinki, dopo i Lordi, la vittoria di Maria Serifovic, poi di Dima Bilan, poi di Alexander Rybak. Sono dei nomi che forse non dicono molto, forse sono ancora famosi nel proprio paese, stiamo parlando di Serbia, di Russia, di Norvegia, non lo so, però ci sono dei personaggi che hanno lasciato il segno e altri che invece sono passati un po' inosservati.
Beh, anche magari senza rendercene conto hanno lasciato un segno in quello che è il linguaggio musicale dell'intera Europa.
Assolutamente, cioè nel senso in quel momento
certo.
Bisogna dire che c'è anche United by Music, che è lo slogan di quest'anno. Ogni edizione ha uno slogan che sembra veramente un po' un luogo comune, uniti dalla musica. In realtà in quel momento lì il mondo è veramente unito dalla musica, questo bisogna dirlo. Quando
beh,
tu lo
dici
vivi
poco.
Quando lo vivi e quando lo segui per te conta quella cosa lì, conta
certo.
L'Eurovision Song Contest, che va da martedì a sabato, dopo però si risgretola tutto e se ne va via fino all'anno dopo, insomma quasi sempre così.
Però deve essere stato interessante, tu sei andata per 5 edizioni e già sull'arco di 5 anni vedi dei cambiamenti,
sì.
Vedi chi osa,
sì.
Chi non osa,
esatto.
Vedi cambiamenti soprattutto nello stile ma anche nel linguaggio musicale. Allora torniamo indietro ancora e ringraziamo quel 24 maggio del 1956 perché grazie a quel momento lì... No, ascoltarla per renderci conto meglio, per entrare, ma 30 secondi per carità,
dai,
in quella che era l'atmosfera e quello che ho trovato, intanto la vittoria di Lisa Sia, ma soprattutto era stato trasmesso dall'allora RTSI, che era una diretta, una registrata di 1 ora e 40 minuti, e quello che rimase, che è sopravvissuto, è proprio questo momento. Sono applausi questi. Lunghi applausi.
E l'orchestra vera.
Sì. E gli abiti.
Me la vedo, sai che me la vedo?
No, è bellissimo. E qui aveva già vinto, la canta per la seconda volta. Via.
Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant.
Bene, dopo arrivano ancora gli applausi,
l'orchestra,
le portano i fiori.
Sì, l'orchestra l'hanno tolta nel 99,
non lo so,
tardi
no,
l'hanno
davvero?
Tolta, nel 99. Poi però vogliamo ricordare l'altra vincitrice per la
certo,
Svizzera.
Céline.
Perché all'inizio bisognava essere della nazionalità del paese, dopo invece più. E allora Céline Dion, direttamente dal Canada, ha vinto con una canzone scritta da Nella Martinetti, aveva vinto con Ne partez pas sans moi, ed era l'88. E queste sono le nostre vincite, però da dire che hanno partecipato grandi personaggi come Patrick Juvet.
Ah, giusto,
aveva partecipato per la Svizzera. Esattamente. Peter Sue and Mark, per
giusto.
Chi è di Oltre Gottardo li conosce bene.
Ma le conosciamo tutti.
Hanno partecipato 2 o 3 volte. Pepe Leonard con la sua band, grandissimo anche lui. Dopo, invece, nella nostra generazione abbiamo avuto Paolo Meneguzzi, abbiamo avuto DJ Bobo e poi appunto per arrivare all'ultimo.
No, però è interessante perché tu parli dell'Europa che si unisce anche solo per 3-4 giorni, si unisce grazie alla musica. Però la Svizzera, tutti questi nomi che tu hai citato, svizzeri,
sì.
Noi li conosciamo, noi svizzero-italiani,
sì.
Li conosciamo grazie a Eurovision Song Contest.
Probabilmente sì, anche
sì,
grazie.
Ci sono gli applausi. Grazie Sandy Alter, ma a tra poco.
Adesso vado a vedere se è già libero.
Guarda un po', adesso c'è Pino Daniele. Grazie Pino Daniele, scusate, è un po' private joke, ma fa niente.
Non piangere. campi due giochi contro l'arroganza del mondo che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta.
Allora, l'abbiamo annunciato, è giunto il momento, abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Remo Forrer, che si presenterà all'Eurovision Song Contest edizione 2023, che si terrà dal 9 al 13 maggio, con il suo brano Watch a Gun, che sentiamo, o forse qualcuno ha già avuto modo di andare a curiosare, perché ormai piano piano lo trovate anche in rete, è disponibile da oggi a mezzogiorno. Lui sarà dunque alla Liverpool Arena, dove ci stanno circa 11.000 persone, 160 milioni telespettatori. Insomma, un momento importante per qualsiasi giovane artista, e sarà a Liverpool, appunto. Noi abbiamo modo di parlare un po' con lui, però prima, per conoscerlo un po' meglio, volevo dirvi che Remo Forrer, 21 anni, del Toggenburgo, Canton San Gallo, è anche questo. E poi Remo Forrer è anche questa cosa qua. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can't turn around. No one. Dopo l'ascolteremo per intero questa canzone, adesso però vogliamo dare il benvenuto a Remo Forrer. Remo, hallo und ja, herzlich willkommen auf Rete 1 Schweizer Radio.
Hallo miteinander, danke vielmals.
Du, was hast du jetzt da für einen Tag gehabt? Bist sicher, dein Leben hat sich sicher ganz fest verändert in den letzten Wochen und heute vor allem. Wie geht es dir so? Come sta andando la sua vita che sicuramente è cambiata molto nelle ultime ore e nelle ultime settimane?
Hey, es geht mir super. Es ist eine mega spannende Reise und ich bin mega glücklich, dass der Song endlich veröffentlicht ist und alle den Song können hören und das Feedback ist einfach super, macht einfach nur Freude, mega Spass.
È super contento di fare questo viaggio, è contento e anche i feedback che stanno arrivando sono molto positivi e dunque si sta molto divertendo. Aber ist das jetzt nicht so, dass alle wollen alles wissen über dich? Ist das jetzt nicht ein bisschen viel alles zusammen? Come si sente che tutti vogliono sapere tutto su di lui?
Es ist sicher sehr viel Aufmerksamkeit, die auf einen Schlag auf einem zukommt, aber es ist auch ein sehr schönes Gefühl, dass die Leute so interessiert sind und macht dann auch stolz, wenn die Leute ja, die Reise wollen, auf dieser Reise dabei sind und cool finden, was du machst. Macht mega viel Freude.
Beh, sono tante attenzioni, ma è giusto e poi c'è anche una sorta di orgoglio che viene fuori. Lui è contento ed è orgoglioso di rappresentare poi la Svizzera all'Eurovision Song Contest. Wir haben vorhin ein bisschen von deinen Horndorgeln gehört und wir wissen, dass deine Familie mit Papi und Brüder auch Musiker sind, ist Eurovision Song Contest ein Programm, das ihr immer geschaut habt. Gli ho chiesto, visto che suo papà e suo fratello sono musicisti e prima abbiamo sentito lui con la sua fisarmonica, se l'Eurovision Song Contest comunque fa parte delle loro tradizioni. Ist das etwas, wenn ihr seit Jahren vielleicht immer im Mai zusammen schaut am Fernsehen?
Es ist sicher etwas, was ich speziell immer verfolgt habe, weil es halt die Musik ist, die mich immer angesprochen hat. Meine Eltern oder mein Bruder machen ja so ein bisschen die Schweizer Volksmusik und sind nicht so, stehen nicht so nahe zu dieser Popmusik oder zu der Musikwelt, aber ich habe da immer verfolgt und sie haben sicher auch immer ein bisschen mitbekommen.
Allora, più lui dice, perché comunque il papà e il fratello sono più legati alla musica popolare, quella che abbiamo sentito prima con la fisarmonica, e dunque l'Eurovision è più un genere che lo riguarda. Aber Eurovision Song Contest ist bis vor ein paar Jahren irgendwie für ältere Leute gewesen. Und jetzt auf einmal sind auch ihr junge Leute an Eurovision Song Contest interessiert. Gli ho detto che prima però l'Eurovision Song Contest era un po' una cosa per i più grandi e da qualche anno invece è diventato un festival anche per i più giovani. È importante per loro. Ist das jetzt für euch Generation Z ein wichtiges Event? È un evento importante per la sua generazione?
Es ist sicher ein wichtiger Moment für uns als Musikschaffende. Ja, das ist etwas, gerade für mich als Sänger, etwas vom Grössten, was man machen kann. In der Musikszene, wo man so, es gibt fast nichts Vergleichbares in dieser Welt, wo man mit Musik so viele Leute auf einen Schlag erreichen kann. Und das ja, macht mich mega stolz, dürfen mein Land, die Schweiz, können dort vertreten. Das ist eine sehr, sehr coole Sache.
Beh, sicuramente uno degli eventi più grandi in assoluto. Il fatto che lui possa rappresentare la Svizzera è per lui una bella cosa. E dunque, sì, è un evento sicuramente importante. Du bist du jetzt, hast du Lampenfieber? Eine Person emotiva? Wie fühlst du dich, wenn du weißt, dass du da vor, sagen wir, 11.000 Leuten an der Liverpool Arena wirst singen und dann noch eben die anderen Millionen, die zuschauen am Fernsehen? Come farà ad affrontare questo evento di fronte a tutte queste persone? È una persona emotiva? Sag.
Ja, eigentlich mit Lampenfieber oder mit Nervosität nie gross zu kämpfen. Ich bin eigentlich immer recht entspannt. Aber wenn ich daran denke, dass nachher 11.000 Leute in dieser Arena werden stehen und ich glaube, etwa 160 Millionen habe ich mal irgendwo gehört, wo am Fernsehen schauen, dann macht es einem sicher schon nervös und man wird noch mehr sich gut können vorbereiten und einfach können abliefern. Aber Stand heute bin ich noch recht entspannt, aber ich denke spätestens, wenn ich dort in Liverpool bin und die grosse Bühne sehe und die ganze Dimension nochmal klar wird, dann wird die Nervosität sicher steigen.
Allora, dice che solitamente no, non è un emotivo, non è una persona che riesce sempre ad essere rilassato, però è anche vero che quando comincerà ad essere lì e vedrà insomma quelle 11.000 persone, probabilmente un po' di nervosismo viene fuori. Allora, a proposito della canzone, jetzt reden wir geschwind über Watch Gern, das Lied, das ist ein Lied, das genau in unsere Zeit passt. È una canzone super contemporanea dei nostri tempi. Wie hast du reagiert, als du das Lied zum ersten Mal gehört hast? Quando hai sentito la canzone per la prima volta, come hai reagito?
Ja, Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist sehr eine gefühlsvolle Sache, sehr emotional. Erstens, Melodie ist etwas, was super zu mir passt. Ich bin jemand, der gerne so ein bisschen Balladen singt und viel Gefühl probiert zum Überbringen. Das ist das, was ich bis jetzt noch gemacht habe, wo mir immer sehr gut gefallen, gelegen ist. Und nachher der Text natürlich eine mega starke Message, die wirklich, hat mich sehr berührt. Und auch jetzt noch, wenn ich ihn höre, dann komme ich Gänsehaut über. Und ich glaube, da ist das Ziel auch, dass Zuhörer und die Leute, die den Song hören, auch so reagieren. Und das Feedback bis jetzt ist auch definitiv so gewesen. Also, Hörnerhut oder Goosebumps sind die Wörter, die heute am meisten in den SMS gestanden sind, zu den Feedbacks, die ich bekommen habe.
Allora, dice che quasi lui, quando l'ha sentita la prima volta, pelle d'oca, era molto emozionato, è un lento ed è un genere di canzone che a lui piace molto, e poi c'è un messaggio di pace anche quello, visto che Water Gun è la pistola d'acqua, e a un certo punto lui dice, parla appunto del fatto che è meglio la pistola d'acqua che ovviamente una guerra vera, e dice che la pelle d'oca comunque sono è la cosa che gli dicono più spesso quando sentono questa canzone per la prima volta. Am 27. März Remo, wirst du bei uns sein für einen Showcase. Du hast deine eigene Band, die mitnimmst. Il 27 marzo sarà per uno showcase qui da noi, nello Studio 2, con la sua band. Bist du schon ein bisschen am Vorbereiten?
Definitiv, also ich freue mich riesig drauf. Um auch mit der Band können Water Guns spielen. Wir haben bis jetzt noch nie den Song können miteinander irgendwo auftreten. Und freue mich riesig drauf. Kommt gut, freue mich sehr zumindest das Sinnreisen. Ich liebe die Gegend, bin im Sommer auch viel dort gewesen, die letzten Jahre. Und habe es sehr genossen und freue mich darum riesig für den Auftritt zu uns des Sinns.
Ja, allora dice che gli piace molto la Svizzera italiana ed è molto contento di venire qui e che ci viene anche spesso, che ci è venuto in estate spesso. Ist das richtig? Habe ich richtig verstanden, dass das ist eine neue Band, die du da mitnimmst? Ho capito giusto che è una band nuova che si porta?
Genau, die Band, mit dieser Band bin ich etwa seit einem Jahr in Kontakt und wir haben schon ein, zwei coole Gigs können machen und sind da dran, um da aufzubauen. Und das ist sicher das Ziel, dass ich die Musiker, die ich mich super damit verstehe, kann auch weitere Auftritte mitnehmen. Darum freue ich mich sehr, die euch können mit dieser Band zu überzeugen.
Okay, allora è un gruppo abbastanza nuovo, è solo un annetto che suonano insieme e adesso hanno suonato una o due volte insieme e si stanno preparando per venire a questo showcase che appunto proporrà lui e la sua band allo Studio 2 qui alla RSI adesso il 27 di marzo. Toi 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 Remo, ich danke dir vielmals für das Gespräch, gell? Und wir hören uns dann vom Eurovision Song Contest, wenn nicht schon am 27.
Genau, danke vielmals, bis bald.
Danke, grazie mille. E allora niente, l'ho salutato, ci sentiremo poi dall'Eurovision Song Contest, ci sentiremo anche per il 27 marzo, ovviamente in diretta sulle frequenze della RSI e adesso finalmente ce l'ascoltiamo. Water Gun, questo è Remo Forrer che rappresenterà la Svizzera a Liverpool per l'Eurovision Song Contest. Sarà il 9 il suo giorno, il 9 maggio.
Army tanks and army men, hide and seek, grow to be the kings we dream. Where do we go? We're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Now can turn around, no water guns, no, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood, 'cause we ain't playing now. Can turn around, no water guns, just body bags that we've become. The lessons, breaking rules. Nothing hurts when you're bulletproof. I remember, yes I do, I do. Where do we go? I don't want
playing with water guns.
Abbiamo detto è anche una canzone di pace questa Water Gun di Remo Forrer che Sandy Altermat ha sentito. Lo ringraziamo, ringraziamo anche Sandy Altermat per averci intrattenuto in due lingue con Remo Forrer. Ricordo, rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2023, 67esima edizione che si terrà a Liverpool. Adesso dovrebbe essere il momento di adesso apriamo le porte musicali di Gloria Estefan e poi c'è il momento di Stefano Ferrando.
Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino.
Se va labrando el destino
y vamos abriendo puertas.
Gloria Stefan ti ha portato qui direttamente
e Stefan
in
c'è sempre qualcosa, vedi? Certo, ieri esatto. C'era Steve, non mi ricordo che cosa, oggi è Stefan.
Beh, ma sai che tu hai questo potere, hai il potere
Sara,
anche
no, sai chi ha potere? Io mi immagino i radioascoltatori quando parla Sandy Alterman in Schweizerdeutsch, me li immagino come Gomez Adams che impazziscono.
Certo, vuoi che parliamo in Schweizerdeutsch anche io e te?
No, perché io e te non parleremo mai con quell'accento.
D'accordo.
E quindi vabbè, parliamo allora, d'altro.
Parliamo di 4x1, che è il tuo appuntamento fisso
nostro.
Ormai dalla settimana. Sì, però sei tu che l'hai realizzato, è giusto.
Vabbè,
mettere
ieri
i puntini su. Allora, ieri ci hai lasciato in mezzo alle pecore di Reykjavik.
Esatto. Tenete presente Reykjavik, bravissima. Okay. Sei già entrata nel.
Però ricordo, voglio dirlo veramente. Per correttezza al nostro pubblico, io non so la, non
è come il rumore misterioso.
Non conosco la soluzione, no, lì dobbiamo conoscerlo in realtà quando lo trasmettiamo.
Giusto.
Qui io non lo so veramente perché gioco anch'io col pubblico. Certo,
bene,
certo.
Allora
pecore
partiamo.
Di Reykjavik, partiamo.
Reykjavik è lì, adesso parliamo invece di Baldo, Roma, Venere, proibito rosso. Secondo me qui nessuno ci ha ancora capito niente. Ma se a questa lista, che contempla migliaia di varietà, io aggiungo i nomi: Carnaroli, Vialone Nano, Basmati, tutti hanno capito che parliamo del cereale più consumato dall'uomo, cioè il riso.
Fretta e furia le clandestine incominciano ad andare. Così fanno le traditore clandestine, no.
Sapete che a spoiler i riferimenti cinematografici scattano puntuali e velocissimi come Aila del Ponte dai blocchi di partenza. Quindi questa era Riso Amaro, il capolavoro di Giuseppe De Santis. Ricorderete forse il ballo iconico di Silvana Mangano con Vittorio Gassman. Riso Amaro, fra l'altro, è uno dei 100 film italiani da salvare che hanno cambiato la memoria collettiva del paese. Un progetto nato durante il Festival di Venezia. Tanto per cambiare, io sto divagando, ora andiamo al punto. Il riso, partiamo proprio dal riso, che oltre ad essere amaro è preziosissimo, perché ogni anno più di 750 milioni di tonnellate vengono prodotte in ogni parte del mondo. E il riso, un solo chicco di riso, leggenda vuole, è all'origine della nascita di uno dei giochi, ma molti, me compreso, lo considerano un vero e proprio sport, più affascinanti e complessi che ci sia, cioè gli scacchi. Sia chiaro, se andate nelle terre dell'antica Persia, non troverete la tomba con tanto di epitaffio di Sissa, ma la sua leggenda sì. Il sovrano di Persia, annoiato da benessere e ricchezza, chiede ai suoi sudditi di sorprenderlo e divertirlo. Al suo cospetto giunge Sissa, che gli mostra la scacchiera. Avete presente il classico colpo di fulmine? Quello che avete avuto quando la ragazzina della terza C ha incrociato lo sguardo con voi? Ecco, la stessa cosa per il sovrano. Se ne innamora perdutamente di questo gioco, tanto da ringraziare il suo ideatore con la seguente promessa. Attenzione, chiedimi ciò che vuoi e io esaudirò la tua richiesta. Gelo in sala. Potrebbe anche rovinarsi, insomma.
In studio.
Sì, sì. Con una richiesta del genere. Ma Sissa chiede un chicco di riso. Uno per la prima casella della sua scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza e così via, raddoppiare fino al completamento delle caselle che compongono la scacchiera.
No!
Let's get it on. Let's get it on. Let's
Stefano Ferrando, Marvin Gaye non è un indizio.
No.
No. Oh, ok.
Se accendo il microfono è meglio.
Ma non lo
anche
so.
Con Marvin Gaye.
Vedi un po' tu.
No, non è un indizio.
Ah,
abbiamo
d'accordo.
Preso solo un attimo di pausa perché eravamo rimasti a questo gelo in sala, perché insomma la richiesta poteva anche rovinarlo. E infatti il sovrano se la ride di gusto, perché insomma si rende conto che Sissa avrebbe anche potuto chiedergli qualsiasi cosa. Ma dopo pochi istanti il suo ciambellano sbianca e quello incaricato di fare i conti. Sire, possiamo raccogliere tutto il riso di Persia, Cina e India, ma mai arriveremo a mantenere la promessa fatta a Sissa. Qui la leggenda ha un paio di finali, ma poco importa. Sissa viene decapitato per aver il riso. Ti piace quella che...
Sì, ecco. sì,
il riso sovrano.
No, io sto guardando, ecco. Sto cercando perché ho la fortuna di vedere il testo e di vedere tutti gli indizi.
L'altra invece narra che Sissa viene rinchiuso per non far sapere dell'incauta proposta e condannato a insegnare il gioco degli scacchi a tutti i sudditi in modo tale che il sovrano avesse sempre degli avversari pronti. Scegliete voi quella che più vi piace.
D'accordo.
Avete capito, stiamo parlando degli scacchi affascinanti e complessi. Tanto complessi che Claude Shannon, ribattezzato il giocoliere matematico negli anni 50, calcola che ci sono più mosse in una partita di scacchi che atomi nell'universo. Teorizza, meglio, calcola ogni possibile mossa effettuabile nel corso di una partita su una scacchiera di 64 caselle con 32 pezzi a disposizione. È interessato agli scacchi, il signore, fra tante altre cose, realizza anche un programma per giocare a scacchi negli anni 50, attenzione. La teoria dei giochi lo interessa molto, perché? Perché Claude ha l'abitudine di passare il weekend a Las Vegas con la moglie, applicando le varie teorie alla roulette o al tavolo da blackjack. Credo che non sia ben vista una cosa del genere ai tavoli dai croupier. Comunque, per chiudere, se pensate che il numero di mosse sia infinito, vi sbagliate, è ben preciso e si chiama per l'appunto numero di Shannon, equivale a un numero prossimo a 10 moltiplicato 123 volte per se stesso, cioè 10 alla 123esima. Gli scienziati hanno invece stimato, vi ricordate la storia degli atomi, che il numero di atomi contenuti nell'universo sia compreso tra 10 alla 79esima e 10 all'81esima, mentre il piacere di stare con voi a Spoiler è incalcolabile.
Splash!
Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente.
Peso delle aspettative.
La Pesce di Martino, direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, di nuovo qui presente Sandy Altermat. E tra l'altro devo riferire un messaggio scritto da un'ascoltatrice che si complimenta con te per il tuo accento svizzero tedesco.
Mi fa molto ridere. Riferisco. Grazie, riferisco. Grazie. Umilmente io ricevo e apprezzo, perché è metà della mia storia. Dunque.
Esatto. Potete usare questo canale WhatsApp 076 3211 13 anche per scrivere l'indizio di oggi.
Perché di solito quando sentono lo svizzero tedesco scappano tutti. Per quello che mi fa piacere,
no, assolutamente, anzi adesso lo introdurremo più spesso anche
facciamo dei momenti Schwitzertüch, esatto. Va bene.
Le lezioni una volta c'erano, come ci sono le lezioni di romancio alla TV, alla radio, potremmo proporle. E tu, maestra, dicevo 076 3211 13, per scrivere se vi è venuto in mente l'indizio che si è nascosto attraverso la storia letta e raccontata da Stefano Ferrando. E ricordo che siamo al giorno numero 2 del 4 per 1. Venerdì sapremo tutto, dopo aver 4 indizi.
Quando
ci sono in palio
la risoluzione del rebus,
e ricordatevi che ci sono in palio 2 biglietti del cinema per andare al cinema a vedervi il film che volete, e avete tempo un anno per scegliere.
Tutta
la Svizzera,
sì.
È veramente un bel premio. Poi Sandy si può anche scrivere, prenotarsi, non solo su WhatsApp ma anche sulla pagina di Instagram.
Sì, c'è Stefano che
lo vediamo bene,
esatto, impostato, dal suo indizio.
Bravo.
E se anche lì, se l'avete visto lì o volete scrivere lì, potete scrivere un DM, un messaggio dunque privato. Sì, perché se no mandate un messaggio privato con la vostra risposta.
Esatto. Ma adesso parliamo di quello dell'intrattenimento, non più di spoiler perché sono le 14:53, sì. Ma dell'intrattenimento del nostro schermo RSI questa sera, perché c'è un ciclo che si chiuderà,
sì,
vero?
Esatto, un ciclo che è iniziato il 7 febbraio, un ciclo che riguarda le donne, perché in occasione della festa della donna è stato previsto un avvicinamento con il titolo Donne in prima linea. Ne ha 5 film dedicati a figure femminili che si sono distinte nella storia. Dunque abbiamo iniziato con Radioactive, era su Marie Curie, poi c'era Mary Shelley, ovviamente il titolo era Mary Shelley, un amore immortale, scrittrice tra le altre cose di Frankenstein. Poi c'era Saint Judy, racconta la storia dell'avvocato di Los Angeles specializzata in immigrazione, Judy Wood. Poi Miss Marx, la figlia minore di Karl Marx. Oggi è la volta della verità negata, è un film del 2016 che è tratto da un libro, il titolo del libro è molto più lungo, La verità negata, la mia battaglia in tribunale contro chi ha negato l'olocausto. Il libro di Deborah Lipstadt, la protagonista del film invece è Rachel Weisz. Il film è diretto da Mick Jackson ed è ambientato tra il 96 e il 2000. Racconta proprio una battaglia legale in cui Deborah Lipstadt ha dovuto difendersi da un negazionista dell'olocausto, David Irving, quando questi ha accusato lei e la casa editrice Penguin Books di diffamazione. Lei è una professoressa americana di studi sull'olocausto, lui lo scrittore sulla Germania nazista. Dunque questa sera in seconda serata 23:20 circa su RSI La 1. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines.
rise across this darkened life of mine.
Infine vi segnalo un'altra occasione originale, sempre in vista della Giornata Internazionale della Donna, al Lux di Massagno, ore 20:30. C'è una serata dedicata alle donne giornaliste, purtroppo sempre più nel mirino di campagne di odio online. Si parla di hate speech, cioè quelle espressioni di intolleranza rivolte contro le minoranze, un fenomeno purtroppo sempre più presente nelle nostre società, che in buona parte è legato appunto alla comunicazione online. Ci sarà la proiezione al Lux di Massagno 2030 del documentario Dark Place, che sarà seguito poi da un incontro con la giornalista Paola Rizzi, coautrice del libro Stai Zitta, e il regista Javier Luc, e modera, sottolineo, la collega Isabella Visetti. E noi siamo anche ai titoli di coda, siamo arrivati ai titoli di coda di Spoiler, oggi con Sandy Altermat, Stefano Ferrando e Sara Tognola, regia di Enea Ponzio.